Buonasera a tutti, prego i consiglieri e gli assessori di accomodarsi. Lo dico subito a scanso di equivoci, il sindaco sta arrivando, ma era una riunione a Cuneo perché era stata convocata la conferenza dei sindaci dell'ASL Cuneo 1 e, essendo la conferenza dei sindaci e avendo questa concomitanza, non poteva non essere presente almeno per una prima parte della riunione. Quindi a minuti arriverà, ma io direi che se facciamo tutti un po' di silenzio, il segretario può procedere all'appello. Grazie.
Actis. Ambrogio, Giulio. Ambrogio, Giulio. Ambrogio, Clotilde. Calcagno. Gandolfo. Garaventa. Giordana. Occelli. Pettavino. Portera. Racca. Rubiolo.
Presente.
Seliak.
Presente.
Tesio Paolo.
Presente.
Tesio Sergio.
Presente.
Villois.
Presente.
Zampedri.
Anche il consigliere Zampedri è giustificato perché dice che tardava un quarto d'ora, 20 minuti, quindi a minuti arriverà.
Quorum strutturale costituito, grazie.
Allora adesso ci alziamo in piedi per gli inni, grazie. Si è spento. Allora, bene, direi di incominciare con la parte legata alle interrogazioni, alle interpellanze. In questo caso sono in questo momento, sì, è vero, mi ricorda il segretario che se ci sono delle comunicazioni da fare o aspettiamo poi a farle magari al fondo, così c'è anche il sindaco presente, se qualche consigliere o qualche assessore intanto ha delle comunicazioni da fare. No? Quindi passiamo allora all'esame delle interrogazioni, che come dicevo sono 9. Ah, assessore Giordano, prego.
Grazie. Buonasera a tutti. Volevo soltanto informarvi che grazie, gli occhiali. Che stanno per partire i PUC, cioè i progetti utili alla collettività, che sono stati pensati per i percettori del reddito di cittadinanza. Una prima riunione è già stata fatta con il Consorzio Momiso Solidale del Centro per l'Impiego, sono stati illustrati i progetti, i due enti hanno già pensato a delle persone, i progetti sono due, uno per la cultura e uno per invece i lavori pubblici. Quello per la cultura riguarda una sola persona, quello invece sui lavori pubblici per due persone. Sono già stati fissati i primi colloqui e quindi mi mancano ancora i nominativi del centro per l'impiego, che però sappiamo che li invierà brevissimo. Quindi una volta selezionate le persone seguirà la loro visita medica, il corso per la sicurezza, che in realtà può essere fatto già durante il periodo di prestazione del PUC, e comunque nessun onere è a carico del comune, quindi insomma speriamo per fine mese o inizio dicembre di far partire i PUC.
Assessore Brizio, prego.
Ah, si sente. Allora, faccio una comunicazione in merito alle famose fasce da sbloccare per poter realizzare delle opere importanti nella nostra città. Abbiamo avuto un incontro con la Isabella Botta e con la Protezione Civile in merito alla pulizia dei fiumi e ad altre cose riguardanti di più la sicurezza, e in quell'occasione la Botta ci ha così detto che l'autorità di bacino sta facendo un'azione di revisione delle fasce attualmente poste a vincolo anche del nostro piano regolatore. Questa revisione recepirà le opere già eseguite, quindi farà una fotografia di quello che è già stato realizzato. Quindi probabilmente la fascia B di progetto, in cui sono inserite alcune aree del piano regolatore, diventerà probabilmente fascia B naturale, quindi ci permetterà di poter finalmente pensare a realizzare delle opere. Ci ha dato una tempistica, ma ci ha detto di essere cauti, perché ovviamente sono tempi lunghi. Poi c'è dopo che appunto l'autorità di bacino decide la revisione, ci sono 60 giorni di tempo per poter fare delle opposizioni oppure delle correzioni, ecco, e dopodiché deve essere recepito nel piano regolatore. Quindi è una cosa che però ci fa piacere che è in itinere, e quindi saltiamo un piccolo passaggio, che è quello in cui il comune deve prendersi il mal di pancia di richiedere il famoso collaudo delle sponde. Ecco, volevamo comunicarvelo. Lei ha detto probabilmente per fine anno, poi ci sono i 60 giorni, quindi aspettiamo, vediamo e speriamo. Riguarda tutte le opere già fatte? Sì. No, non ancora, perché non sono ancora fatte quelle. E c'è poi anche un tratto, quello verso il ponte di Monasterolo, che c'era una piccola differenza sull'altezza delle sponde, ma Isabella ha detto che stanno già lavorando per sistemarle, anzi faranno questi lavori, quindi probabilmente anche quest'opera verrà recepita come fatta.
Ci sono al momento altre comunicazioni? Se no, allora incominciamo con l'ora e mezza dedicata alle interrogazioni. La prima interrogazione è quella relativa alla viabilità in via Sant'Andrea, presentata dal consigliere Occelli Maurizio. Prego, se il consigliere vuole illustrarla.
Come ho già spiegato all'assessore Brizio, ho commesso una piccola inesattezza nello scrivere questa interrogazione, ma la leggo tale quale e poi spiego cosa c'era di sbagliato. Via Sant'Andrea è quasi tutta a senso unico, tranne una piccola parte che va dalla rotonda all'incrocio con via Pietro Santa Rosa. In questo tratto il doppio senso crea non pochi problemi, tanto a chi deve uscire dai parcheggi, quanto a chi si trova a svoltare a sinistra, provenendo proprio dalla sopracitata via. Inoltre ci si imbatte spesso in automobili parcheggiate abusivamente davanti al dehors del bar, magari solo per una breve sosta che però di fatto impedisce il passaggio contemporaneo di altre due vetture. Si chiede dunque all'amministrazione di intervenire eventualmente anche con dissuasori per impedire la sosta nei pressi del dehors, dove la carreggiata è già di per sé più stretta. Valutare, nell'ambito di una rivisitazione della viabilità cittadina di cui da anni si sente bisogno, se quel tratto di doppio senso sia davvero necessario. Ecco, l'errore era nel dove ho scritto che la carreggiata è già di per sé più stretta. In realtà non è vero, però è vero che quello è il punto più critico, quindi ho sbagliato a scrivere, ma in realtà il problema comunque sussiste.
Sì, risponde l'assessore Brizio.
Ringrazio il consigliere Occelli per l'interrogazione. Purtroppo è noto che via Sant'Andrea è una strada di antica origine, centrale, di esigua larghezza ed è fortemente frequentata sia in ingresso che in uscita della città. È stato oggetto di interventi pubblici negli anni passati e la realizzazione finale è quanto c'è ora allo stato dei luoghi. Posto che essendo una strada interna dovrebbe essere rispettato il parcheggio nelle sole aree dedicate e il limite di velocità, molto spesso entrambe queste cose sono disattese, come sottolineava lei, soprattutto nel punto dello svincolo di via Pietro Santa Rosa che si immette su via Sant'Andrea. Allora le posso dire che abbiamo fatto delle valutazioni, dei rilievi con l'ufficio tecnico, il comandante della polizia municipale, e vedo un pochino impossibile l'installazione dei dissuasori presso il dehors del Bar Taffini, perché questi andrebbero proprio ancora di più sulla carreggiata, quindi restringerebbero il passaggio e soprattutto sarebbe ancora più difficile la svolta da via Pietro Santa Rosa verso via Sant'Andrea per uscire da Savigliano. Quindi non so, questa soluzione non è molto percorribile. Condivido assolutamente il bisogno di una revisione del piano urbano del traffico, che richiede però un ragionamento globale più ampio e non solo della via singola, nella prospettiva che è sempre più conveniente per un piano urbano del traffico far defluire la circolazione verso l'esterno del concentrico e non congestionare nell'ingresso, nel cuore del centro storico. Quindi sicuramente la prima parte del tratto di via Sant'Andrea sarà oggetto di valutazione presto, perché appunto vogliamo cercare di sistemare anche un po' la viabilità e vedremo se quello di fare solo senso unico in uscita sarà la soluzione più congeniale, ecco, per questa porzione di strada.
Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, grazie. Mi fa piacere che l'amministrazione prenda in seria considerazione il fatto di modificare la viabilità. Ma per quanto riguarda i dissuasori, secondo me, cioè, in questo momento lì ci sono dei vasi messi a protezione del dehors. Mettere dei paletti come quelli che ci sono in via Saluzzo, che non tengono tanto spazio, terrebbero meno spazio di un vaso e comunque impedirebbero un po' il parcheggio. E poi sicuramente, cioè, me ne assumo la responsabilità, fate fare le multe, dite che è colpa mia, cioè, non so cosa dire. Ok, va bene, grazie.
Allora, passiamo alla seconda interrogazione, che firma dei consiglieri di Spazio per Savigliano, ma in particolare l'interrogante è il consigliere Tesio, e l'interrogazione riguarda anche questa la viabilità, ma relativa alla piazza Turletti. Prego, consigliere Tesio.
Grazie Presidente. Vado a leggere l'interrogazione. In queste ultime settimane sono arrivate segnalazioni in merito ad una maggiore presenza di camion e furgoni nella zona di piazza Turletti. La piazza è adibita a uso pedonale, risulta presente l'apposita segnaletica, tuttavia questa non sembra essere sufficiente poiché spesso viene utilizzata la piazza per soste che dovrebbero essere di carico e scarico, ma che si protraggono anche per diverse ore. Ciò provoca maggiore probabilità di danneggiamento e soprattutto di sporcizia delle lastre della pavimentazione, oltre a un aumento del traffico veicolare in un'area che è pensata come urbana. Ultimamente poi c'è stato riferito che alcuni furgoni hanno attraversato piazza Turletti al posto di utilizzare la normale carreggiata che prevede il passaggio dietro al muro della piazza, perciò molto a ridosso del Deor. C'è da dire che questo non è un problema solo che degli ultimi mesi, sia chiaro, ma c'è stato segnalato un leggero aumento da alcune persone che la frequentano abitualmente, soprattutto nell'orario mattutino. Tutto ciò rappresenta un indubbio problema in termini di sicurezza, visto che la piazza rappresenta un luogo di comunità molto frequentato, in particolare nella bella stagione. Alla luce di ciò si richiede se l'amministrazione sia a conoscenza di tale problematica, quindi se queste segnalazioni siano anche arrivate all'amministrazione, se siano stati presi o se ci sia l'intenzione di prendere provvedimenti in merito. E la seconda parte invece, nell'ultima seduta del Consiglio Comunale il nostro gruppo ha presentato un'interpellanza in merito a un possibile intervento per la creazione di 14 box all'interno di uno dei fabbricati prospicienti la piazza, richiedendo di conoscere la posizione di questa amministrazione. Tale domanda deriva anche dagli effetti che avrebbe sul traffico veicolare della piazza di cui parlavamo prima. A tale interpellanza le risposte erano state attendiste, in particolare il sindaco aveva affermato che si stavano affrontando alcuni problemi giuridici e non appena risolti sarebbe stata assunta la decisione. Posto che il precedente consiglio è stato lo scorso 22 settembre ed è ormai passato un mese, si richiede se si sia arrivati a una decisione definitiva in merito.
Anche in questo caso lasciamo per la risposta l'assessore Brizio.
Allora, una piazza adibita a uso pedonale andrebbe delimitata e definita bene nei suoi limiti e per i suoi scopi, appena finiti i lavori di realizzazione, al fine di evitare l'insorgere di malabitudine dettata da un'equivoca situazione come l'attuale. Denoto che, come in molte parti delle città, anch'esse ad uso pedonale, il comportamento più utilizzato è la sosta ovunque consentita, salvo ove vietata da specifici cartelli. Tale abitudine dovrebbe passare all'ordinata situazione di sosta ovunque proibita, salvo dove consentita da specifica segnalazione orizzontale, come le limitazioni indicate dalla segnaletica verticale. Con una regolamentazione immediata da parte dell'amministrazione che ha realizzato l'opera, sono convinta che l'uso e la malabitudine non avrebbe preso piede. La soluzione definitiva sarebbe quella di chiudere entrambi gli accessi da via Garibaldi, prima e dopo il muro a corona della piazza, ma credo che oggi sia una strada impercorribile, altrimenti ad alcuni accessi carrabili preesistenti l'intervento e mantenuti non sarebbe più possibile accedere. Pertanto posso soltanto sollecitare a un maggiore controllo da parte del Corpo della Polizia Municipale e che questa porzione di area sarà oggetto del più ampio studio del piano del traffico cittadino al fine di renderlo sempre più una vera e propria zona essenzialmente pedonale. Si provvederà comunque, ho fatto un piccolo studio con l'ufficio tecnico e con il corpo dei vigili urbani, ad installare una transenna della tipologia degli attuali dissuasori presso l'ingresso lato bar caffè intervallo, removibile in caso di manifestazione o accesso dei mezzi di soccorso o trasporto alle forniture per il teatro. Questo potrebbe un pochino dissuadere il malutilizzo dell'area pedonale e il passaggio dei mezzi. Per quanto riguarda il possibile intervento edilizio promosso da un privato all'interno di uno dei fabbricati prospicenti la piazza Turletti per la realizzazione di 14 autorimesse, si comunica che è arrivata la richiesta e che in questo momento l'iter dell'intervento è sospeso. E poi vorrei anche dire a coloro che commentano decisioni non prese immediatamente verso il no definitivo da parte di questa amministrazione all'intervento che Anzitutto si tratta di una richiesta legittima di un privato a realizzare un intervento consentito dal vigente strumento urbanistico comunale. In secondo luogo, dire no per partito preso, a nostro avviso, si chiama dittatura e mi pare che a Savigliano esista lo Stato di diritto. Abbiamo a cuore la città di Savigliano e la nostra volontà è quella di preservare ogni sua peculiarità, ogni suo aspetto architettonico, storico. Pertanto stiamo lavorando in questo senso perché l'area pedonale di Piazza Turletti sia salvaguardata.
Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Parzialmente, cerco di spiegare anche il motivo. Allora, per quanto riguarda la prima parte, concordo che potrebbe essere una soluzione quella della transenna lato Caffè Intervallo. Da quanto ci risulta, c'era una catenella invece dall'altra parte che è sparita e che forse è uno dei motivi in cui negli ultimi mesi è aumentato il traffico, magari è sparita anche a gennaio, febbraio, non lo so. Sto dicendo che è possibile e che forse potrebbe essere una soluzione magari lucchettata con i residenti che hanno la chiave per evitare il passaggio. Quello che ha fatto scatenare questa interrogazione è che veramente sono passati due furgoni che probabilmente non di Savigliano, hanno attraversato la piazza con dei ragazzi, dei bambini, con delle famiglie. Erano al Caffè Intervallo e sono stati presi un attimino di sorpresa, quindi era per portarla all'attenzione. Sulla seconda parte invece un po' meno, nel senso che va bene, cioè, vabbè, sorvolo sulla risposta stile Facebook, non siamo in democrazia, in dittatura, cioè siamo un consiglio comunale, atteniamoci agli atti, cerchiamo di usare un linguaggio un po' più consono. Noi abbiamo fatto una richiesta, io penso che la minoranza possa fare le richieste, la maggioranza si è tenuta a rispondere, se prendiamo atto che l'iter è sospeso, abbiamo fatto una domanda, prendiamo atto che non c'è ancora stata data una risposta, perché nuovamente si è detto che è sospeso, che si vuole salvaguardare la parte pedonale, se la logica vuole, ha un inizio, poi si dà una risposta conseguente. La risposta è: se si vuole salvaguardare la pedonalità di quell'area, si dice no, punto. Non stiamo mettendo in dubbio, e lo ripeto come l'altra volta, la legittimità dell'intervento. La scelta è politica sull'area pedonale e su questo torneremo finché non avremo una presa di posizione definitiva.
Grazie consigliere Tesio. Adesso ci sono due interrogazioni sulle quali ci sarebbe la risposta e l'intervento da parte del sindaco. Quindi se non dispiace, forse è arrivato. Vabbè. Se no potevamo trasferirle, le lasciamo passare e quindi le riprendiamo. Allora, arrivato il momento giusto. Ci sono delle interrogazioni. Eccoci qua. Allora, intanto benvenuto al sindaco che è arrivato alla riunione a cui ho citato prima. Io direi, allora, proseguiamo con l'elenco delle interrogazioni, poi come abbiamo detto le comunicazioni del sindaco le lasciamo alla fine. Allora, la terza interrogazione, sempre presentata dal gruppo Spazio Savigliano, e come prima firmataria vede la consigliera Giorgia Seliak, l'interrogazione in merito al contenimento dei colombi. Prego, consigliera.
Grazie, Presidente. Allora, con decreto presidenziale numero 60 del 2018, la provincia di Cuneo ha approvato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 157 del 92, ai fini di contenere il colombo di città, il piano quinquennale di controllo della specie. Negli ambiti urbani, gli obiettivi perseguiti dal piano sono la tutela dell'igiene e del decoro urbano, l'eliminazione di possibili veicoli di diffusione di patologie interspecifiche che possono interessare l'uomo, la tutela del patrimonio storico-artistico danneggiato dalle deiezioni acide dei piccioni, nonché dal trasporto di materiali vari per la nidificazione. La limitazione dei danni arrecati dal colombo di città nei contesti urbani sono in capo alle competenti amministrazioni comunali, le quali operano dando recepimento al presente piano, al suddetto piano di controllo. Il piano prevede innanzitutto una sorta di fase 1 nella quale i comuni sono chiamati ad applicare metodi ecologici incruenti di prevenzione e dissuasione dei danni, quali il divieto di somministrazione e vendita di granaglia o altro alimento appetito dai colombi in luoghi pubblici con relativo regime sanzionatorio, l'esclusione dell'accesso dei colombi ai ruderi urbani di fabbricati abbandonati che versano in condizioni di degrado e che vengono usati quali siti riproduttivi o dormitori, generando situazioni critiche sotto il profilo igienico-sanitario, e l'occlusione fisica all'accesso dei volatili ai siti riproduttivi all'interno di edifici pubblici e privati. Dopodiché, qualora i metodi ecologici correttamente applicati non si dimostrino efficaci, può darsi avvio alla successiva fase 2, nella quale si può fare ricorso a piani di cattura ai fini dell'abbattimento. A quanto risulta, l'amministrazione ha negli anni posto in essere dapprima i rimedi definiti ecologici e circa 2 anni fa ha avanzato istanze e ottenuto l'autorizzazione alla cattura, autorizzazione scaduta un paio di mesi fa. La situazione del fenomeno tuttavia non pare migliorata e i rimedi previsti dal piano non sono risultati efficaci, anche in ragione della mancata previsione di un intervento davvero coordinato tra i comuni della provincia. Alla luce di queste considerazioni, tenuto conto che il piano provinciale scadrà il 31/12/2022 e che si è da poco insediata la nuova giunta provinciale, si chiede se è intenzione dell'amministrazione intensificare i rimedi ecologici ed intensificare i controlli, se è intenzione dell'amministrazione rinnovare l'istanza di autorizzazione alla cattura ai fini dell'abbattimento, se è intenzione dell'amministrazione adoperarsi per l'individuazione di nuove e più efficaci soluzioni, se è intenzione dell'amministrazione sollevare il problema negli uffici provinciali competenti al fine di promuovere un rinnovo del piano pluriennale che tenga conto delle esperienze del piano attuale per individuare nuove e più efficaci soluzioni.
All'interrogante risponde il sindaco.
Buonasera a tutti, intanto mi scuso per il ritardo dovuto a una concomitanza con un impegno altrettanto importante per la città di Savigliano, di cui poi nelle comunicazioni darò in qualche modo conto. Con riferimento all'interrogazione riguardante il contenimento dei colombi, facciamo le seguenti premesse. Il problema colombo di città c'è da anni e interessa in particolare tutta la pianura padana, fortemente urbanizzata, molti siti di nidificazione e pochi predatori, con monocultura mais in area agricola, molto cibo, per cui l'unica tecnica possibile è contenere le popolazioni di colombo di città con il raggiungimento di una densità equilibrata. A Savigliano il problema è particolarmente sentito da una ventina d'anni, ma nell'ultimo quinquennio si è acuito. Probabilmente si è raggiunto il numero massimo di colombi ospitati e che la città può ospitare. La popolazione si è indebolita ed è soggetta a malattie. La prova è il numero di individui che si riscontrano vaganti a terra in estate e inverno. Purtroppo nessun metodo è risolutivo, quindi vanno attuate più opzioni possibili. Ordinanza sindacale che imponga ai proprietari di immobili di installare dissuasori e di pulire e che vieti la somministrazione di cibo, e questa è già stata fatta. Inserire, si può valutare di inserire nel regolamento edilizio articoli che impongano il restauro per gli immobili esistenti e per i nuovi diano indicazioni costruttive per limitare gli accessi a sottotetti e cornicioni, facendo attenzione a non limitare gli accessi ad alcuni predatori, taccole, civette o ai rondoni e pipistrelli. Quanto ad altri metodi, si precisa quanto segue. Per quanto riguarda la sterilizzazione con mangime trattato con antifecondativi, essa ha costi elevatissimi. Per circa 700 piccioni occorrono circa 50 confezioni di ovistop, costo 9.000 euro circa, da distribuirsi da marzo-ottobre tutti i giorni alle 7 della mattina per almeno 3 anni. In 4 siti che avevamo individuato e dove si nutrono principalmente i piccioni, un essiccatoio in frazione Apparizione, uno in Borgo Marene, uno al Consorzio Agrario e uno in Via Sanità. La distribuzione, invece di trovare un volontario che lo faccia tutti i giorni, può essere fatta da 4 distributori automatici, che però costano 1.000 euro l'uno. Sono costi alti e bisogna verificare se effettivamente gran parte dei colombi vanno ad alimentarsi in tali siti e se non siano restii ad accettare il cibo distribuito. Altro problema è che l'operazione dovrà avere un seguito nel tempo, altrimenti ha solo effetti temporanei. Per quanto riguarda la cattura dei piccioni con soppressione, oltre i costi e il tempo, è stato fatto nel 2020 e 2021 ottenendo l'autorizzazione della provincia per sopprimere circa una trentina di colombi, il risultato è nullo rispetto ai numeri di colombi in città, in quanto le popolazioni non sono isolate. Poi la diminuzione per uccisione porterà ad avere per gli individui rimasti più cibo a disposizione, incrementando il successo riproduttivo. La soppressione, oltre che criticabile per altri motivi, favorisce il rinnovamento e il rafforzamento della popolazione. La mortalità naturale nel primo anno di vita del colombo è del 90% a causa della difficoltà a trovare cibo, nell'adulto invece del 10%, cioè dell'11%. Per quanto riguarda la falconeria, ha costi elevatissimi e risultati minimi e solo temporanei. Una volta andato via il falconiere, i colombi tornano subito nei posti precedentemente occupati. Il lavoro più grande di contenimento dei colombi lo stanno facendo le taccole e le cornacchie, che mai erano stanziali in città, e solo negli ultimi 2 anni lo sono diventate. Nei giardini Nenni, inoltre, ci sono alcuni gufi che li predano in volo. I topi anch'essi vivono sempre di più in alto, su tetti e sottotetti, perché c'è abbondanza di cibo, soprattutto uova. Occorrerebbe limitare il cibo in campagna e far chiudere i capannoni aperti o parzialmente aperti dove mucchi di granaglie possono essere disponibili. In risposta ai quesiti fatti, quindi, le risposte potrebbero essere queste: se sia intenzione dell'amministrazione comunale intensificare i rimedi ecologici ed intensificare i controlli, sì. Si continueranno a posizionare dissuasori sugli edifici pubblici e i punti di appoggio, si continueranno a fare azioni di convincimento ai proprietari degli edifici, si continueranno a farlo e ai cittadini di non dare cibo ai colombi. Le fontane rimarranno a pulsante, solo alcune sono oggetto continuo. Continuerà a essere fatta una pulizia puntuale delle aree mercatali a fine mercato. Se sia intenzione dell'amministrazione comunale rinnovare l'istanza di autorizzazione alla cattura ai fini dell'abbattimento, no. Si è visto che i risultati sono minimi. È solo un modo per far vedere che si fa qualcosa, ma abbastanza inutile per i numeri raggiunti e raggiungibili. A Firenze, ad esempio, fra il 1989 e il 1998 sono stati uccisi 120.000 colombi con costi elevatissimi e la stessa amministrazione ha dichiarato nullo il risultato rispetto al numero totale e all'effetto generato. Se sia intenzione dell'amministrazione adoperarsi per la individuazione di nuove e più efficaci soluzioni, si proverà ad agire anche verso i luoghi di rifornimento cibo nella campagna attraverso le associazioni di categoria per limitare la disponibilità e con l'invito a piantare alberi, che sono luoghi di posa dei predatori. Se sia intenzione dell'amministrazione sollevare il problema negli uffici provinciali ai fini di promuovere il rinnovo del piano pluriennale che tenga conto dell'attuale per individuare più soluzioni più efficaci e nuove. L'amministrazione provinciale è ben consapevole del problema. Le normative attuali che classificano il colombo come animale di città, come cani e gatti, e lo escludono dalle specie cacciabili, non dà molte possibilità di risolvere il problema colombi e comunque non c'è purtroppo una soluzione unica di un problema che riguarda tutta la pianura padana. In conclusione direi che dobbiamo cercare tutti insieme di fare, quindi dico alle autorità pubbliche ma anche ai privati, di fare la migliore opera per andare a vedere quali sono i punti critici, da una parte di concentramento dei piccioni e dall'altro lato di alimentazione dei piccioni, per cercare di ridurre queste il più possibile quelle che sono gli aspetti negativi della loro presenza in città e cercare di limitarlo il più possibile alla normale tollerabilità.
Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Sì. Chiedo solo un chiarimento perché non ho proprio colto la risposta, diciamo, all'ultimo quesito rispetto alle iniziative magari percorribili in provincia, visto che appunto si è insediata la nuova giunta e c'è da comunque da rinnovare il piano, quindi era comunque un'occasione in cui il tema va posto. E, per il resto sì, nel senso che ovviamente non posso che accogliere con favore il fatto che l'amministrazione è sensibile al tema. Per questo dico, comprendo evidentemente il problema dei costi e anche della frustrazione di rimedi temporanei, però appunto diciamo invito comunque a tener conto che è un problema sentito e che quindi insomma si valuti nel contemperare le due esigenze.
Quindi possiamo proseguire con la quarta interrogazione, che è presentata dal consigliere Ambrogio, interrogazione sui giorni di apertura dell'ufficio turistico da parte della Proloco. Prego consigliere.
Grazie, prima di dare lettura devo chiedere scusa a tutti perché questa interrogazione contiene un vistoso errore di sintassi che chiederei di correggere. Seconda riga, disponibilità di tenere, disponibilità a tenere. Ecco, il fatto che nessuno se ne sia accorto vi dà la cifra di come è conosciuta la lingua italiana, no? Ecco. Come? No, vabbè, io ho. No, ma le ho mandate lunedì, e da lunedì l'avete letta più volte, nessuno se ne accorge. Comunque, parte le scherzi. Colpa è mia, non posso neanche dare la colpa a Antonella che si è sbagliata a scrivere, perché ho fatto tutto da solo. Forse è stata una volta. Davo la colpa a lei, il problema era risolto. Parte gli scherzi, siamo seri. Allora, con la presente interrogo il signor Sindaco e il signor Assessore di riferimento per sapere come mai la Proloco di Savigliano, che ha dato la sua disponibilità a tenere aperto l'ufficio turistico nei giorni di martedì e venerdì mattina, non abbia ancora iniziato questo encomiabile servizio gratuito in favore della nostra collettività. Quali sono gli insormontabili problemi che impediscono ai volontari della Proloco di svolgere questo ammirevole servizio in modo gratuito?
Anche a questa interrogazione è prevista la risposta da parte del sindaco. Ah, dell'assessore Giorsino, pardon.
Va bene, grazie. Ringrazio innanzitutto l'interrogante per avermi posto questo problema a 10 giorni da che mi è stata conferita la delega, però non mi sottraggo la risposta. Allora, con riferimento al possibile utilizzo dei volontari della Proloco presso l'ufficio turistico nelle mattinate di martedì e venerdì, a differenza di quello che ho letto ed è stato recitato, non c'è alcun insormontabile ostacolo che impedisca loro di prestare questo encomiabile e meritevole servizio. Anzi, la mia intenzione sarebbe questa, perché al fine di rendere il più omogeneo possibile l'informazione che proviene dall'ufficio, anche nei giorni in cui il servizio viene prestato dai volontari, avrei infatti pensato di organizzare uno o più incontri, diciamo così, da programmare nel prossimo futuro, con le guide turistiche, che vedrò domani pomeriggio. L'obiettivo è quello di mettere a confronto le esperienze e le conoscenze delle guide e quelle dei volontari per uniformare il livello di informazione e di gestione dell'ufficio in tutte le occasioni in cui l'ufficio è aperto. Pertanto, resto in attesa di conoscere innanzitutto le generalità dei volontari della Proloco, che per ora mi sono ignote, che si mettono a disposizione per il servizio, al fine di predisporre anche un documento per una più che ovvia assunzione di responsabilità da parte di chi tiene l'ufficio aperto nei periodi in cui l'ufficio rimane a suo carico.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, nel senso che io mi permetto di consigliare, sarebbe opportuno fare magari subito un incontro così anche informale dell'assessore con la la Presidente della Proloco, il Direttivo della Proloco, mettere a punto queste cose e poi iniziare, perché loro non solo sono in grado di tenere aperto venerdì e martedì mattina i giorni di mercato, però magari in altre occasioni particolari potrebbero prestare l'Europa. Tengo a sottolineare che ad esempio la Proloco ha collocato un suo televisore all'interno dell'ufficio turistico, dove viene proiettato questo filmato che è stato fatto il primo, non il secondo, quindi insomma c'è questa voglia di collaborare. Niente, quindi io mi ritengo soddisfatto della risposta. Mi permetto di consigliare di fare a tempi brevissimi questo incontro per mettere a punto e poi dopo partire. Ecco, grazie.
Bene, possiamo passare alla quinta interrogazione, che è sempre presentata, l'interrogante è sempre il consigliere D'Ambrogio e riguarda il progetto finanziato dalla Cassa di Risparmio di Savigliano, dalla Fondazione in realtà, sull'area fieristica.
Sì, prego, consigliere D'Ambrogio. Grazie Presidente. Allora, durante la passata consigliatura vi era stato un incontro tra l'amministrazione comunale e la Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano, in cui la Fondazione aveva annunciato l'esistenza di 1 milione di euro da destinarsi per un progetto in favore del territorio. Si era convenuto di utilizzare questi soldi per mettere a punto l'area fieristica, sapendo che fino al collaudo... Devo ripetere dall'inizio? Si era convenuto di utilizzare questi soldi per mettere a punto l'area fieristica, sapendo che sino al collaudo degli argini non sarebbe stato possibile costruire nulla di emergente dal suolo. Però è possibile intervenire nel sottosuolo. E allora si era deciso di iniziare a approntare tutta una serie di infrastrutture, fogne, acqua, luce, eccetera, eccetera, insomma urbanizzare, diciamo così, quel territorio lì, indispensabile per ogni futura costruzione. Tutto ciò premesso, si interroga il signor Sindaco e l'assessore di riferimento per sapere se questo progetto esiste ancora, se i soldi annunciati dalla Fondazione CRS sono ancora disponibili, se sono continuati i contatti con la Fondazione e comunque quali intenzioni ha l'attuale amministrazione in proposito. Abbiamo 1 milione di euro, non lasciamocelo sfuggire.
All'interrogazione risponde il Sindaco.
La risposta è sì, praticamente sotto tutti i profili. Questo progetto esiste ancora, i soldi annunciati dalla Fondazione CRS sono ancora disponibili e provengono, diciamo così, dagli alleati, tra le fondazioni alleate, e sono continuati i contatti non solo con la Fondazione, e devo dire che il Presidente Soave spinge perché si proceda oltre in questa definizione, e sono continuati da parte mia le interlocuzioni anche con esponenti delle altre tre fondazioni. E tutti hanno confermato questo tipo di impegno. La fase che ci attende adesso è... In realtà abbiamo anche provato a cercare degli ulteriori finanziamenti al di fuori di questi per ipotizzare di completare l'intero progetto, quindi anche con le parti emergenti. Giustamente, dice l'interrogante, per il momento si possono fare solo gli interventi nel sottosuolo. Sicuramente ci sarà la necessità, e infatti stiamo riflettendo su questo, di uno stanziamento anche da parte del Comune per il nuovo anno, nel nuovo bilancio, di una cifra che possa, diciamo, accompagnare quella che viene messa a disposizione dalle fondazioni. Poi vediamo se dovesse servire. Adesso è il momento di formalizzare con degli accordi scritti, perché questi sono degli impegni in questo momento, sono impegni, diciamo, solidi ma verbali, e si partirà a quel punto con la progettazione. È solo questione di individuare, poi sarà il problema principale, il momento preciso in cui dovessero eseguirsi i lavori. Secondo un realistico cronoprogramma potrebbe essere nel corso dell'estate.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
No, nel senso che va bene, mi permetto di consigliare che tutte queste cose che sono state testé illustrate dal sindaco devono essere fatte, secondo me, in accordo anche con l'ente manifestazioni che dovrà poi gestire il tutto, ribadendo però che è il comune che fa tutta l'operazione, perché il comune è proprietario del terreno. Chiaro, in accordo con l'ente, perché poi l'ente dovrà poi fare la fiera della meccanizzazione, quindi saranno loro. E quindi la prima cosa da fare è fare, io direi di fare il progetto complessivo che riguardi sia il sottosuolo che il soprasuolo, condiviso dal comune e dall'ente manifestazioni, e poi si comincia a fare i lavori che la legge permette di fare, quindi si comincia a fare il sottosuolo, cose eccetera. E niente, quindi va bene, insomma. Perfetto, grazie.
Bene, passiamo alla sesta interrogazione, che è quella relativa all'implementazione dell'impianto di videosorveglianza presentata dal consigliere Occelli. Prego, consigliere.
Grazie, presidente. Negli ultimi tempi sono tornati ad aumentare nella nostra città i furti di vigili. Negli ultimi tempi sono tornati ad aumentare nella nostra città i furti di biciclette. Si coglie l'occasione per chiedere informazioni sulla videosorveglianza, in particolare sul numero di telecamere fisse e mobili presenti sul territorio e su eventuali acquisti recenti o in programma.
La risposta all'assessore Ferraro. Prego, assessore.
Ma prima di rispondere volevo chiedere scusa, perché io ero col sindaco a Cuneo, se sono arrivato, perché quindi è un problema anche di rispetto nel rispetto verso il consiglio, quindi no, questa cosa mi sembra, come dire, un po' strana, perché forse perché giustamente all'ultimo consiglio non eri presente, ma io ho fatto una comunicazione che poi hanno ripreso i due giornali locali, Savignanese la settimana scorsa e il Corriere questa settimana. Però ribadisco quello che tu giustamente hai detto. Io ho fatto un'informazione perché ho dovuto riprendere questo discorso delle telecamere, perché la passata legislatura non si era mai toccato questo problema. Solo... E quindi la verifica fatta è che avevamo 7 telecamere, così come previsto dall'accordo, da cui 2 o 3 non funzionanti, ma che comunque non erano... della strumentalizzazione che servisse poi a scopo, perché non aveva collegamenti con la sala operativa dei vigili, eccetera, eccetera. Noi abbiamo, su questa scorta avuto contatti con la ditta che gestisce e a parità di costo del canone mensile che garantisce metterà nuovi strumenti moderni collegati con la sala operatoria e la sala operativa, per cui avremo un servizio, almeno per quanto riguarda le parti più importanti e più salienti della città, compreso il cimitero e la stazione, più la parte centrale, praticamente 7 telecamere che vigileranno di nuova generazione, con l'apertura anche di credito nei confronti della ditta. Nell'eventualità che questo Consiglio Comunale possa andare avanti a riprendere col vecchio progetto di controllo alle entrate e alle uscite di Savigliano, quindi per il controllo come avviene in tante altre città dalla provincia, controllare il traffico e quindi prevenire anche eventuali rapine o cose di delinquenza, per cui questa amministrazione sta andando verso questo. Questo è un primo step, che poi va corredato anche al problema della discussione che faremo sul ZTL, che comunque stiamo vedendo in questi giorni con il comando dei vigili, con la Giunta, per come attrezziamo tutto, perché siamo in una contraddizione. C'è una legge regionale che prevede degli interventi che dovremmo fare, quindi violazione di legge, tra virgolette, e poi il lasciar correre, perché tanto siamo una comunità, eccetera, eccetera. E quindi in sostanza... La Giunta è attenta a questo problema e quindi nei prossimi mesi saremo all'altezza di completare tutto il servizio, poi compatibilmente anche con le risorse che riusciamo a recuperare per completare tutto questo ambito della sicurezza.
Consigliere Occelli, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, grazie, sono soddisfatto della risposta. Volevo solo sottolineare che comunque la mia interrogazione non era riferita alla ZTL e comunque se vede la data l'avevo già scritta prima di leggere il giornale, poi non l'ho ritirata perché comunque sono anche venuto a conoscenza di alcuni atti vandalici avvenuti vicino ad una scuola, quindi ho voluto tenere alto comunque il problema. Grazie.
Grazie consigliere, procediamo con la settima interrogazione che invece è relativa all'assegnazione delle deleghe al turismo, a manifestazione di eventi e alla ripartizione di ruoli e di compiti. Questa interrogazione è stata presentata dal gruppo Spazio per Savigliano, ma in questo caso è accolta come prima firmatario dal consigliere Calcagno che la illustra. Prego consigliere.
Con decreto sindacale numero 13 del 22 luglio scorso, il consigliere Villoise è stato nominato consigliere comunale delegato a analisi, studio e proposte di promozione, sviluppo e implementazione degli eventi e manifestazioni turistiche, ricreative, culturali esistenti, esame e approfondimento di nuove tematiche finalizzate al supporto delle attività di pianificazione, programmazione e organizzazione. Una delega al turismo, insomma. In vero ci è stato segnalato come, oltre che sui giornali locali tra i cittadini, i quali, come ha precisato il sindaco rispetto all'interpretazione della delega allo sport, sono terzi e possono sbagliarsi, anche all'interno dell'amministrazione il consigliere Villoise si è individuato quale consigliere delegato al turismo, senza ulteriori precisazioni o limitazioni, coinvolto come tale in attività e riunioni che dovrebbero essere limitate alla Giunta e ai funzionari competenti. In data 18/10/22 è stata conferita all'assessore Roberto Giorsino, già titolare della delega alla cultura, la delega al turismo ed è stata conferita all'assessore Filippo Mulassano, già titolare delle delega a politiche giovanili, innovazione e transizione digitale, la delega a manifestazioni ed eventi. Inevitabile rilevare, ancora una volta, la possibile confusione e sovrapposizione di compiti e ruoli tra diversi esponenti della Giunta del Consiglio. Faccio un'aggiuntina. Lo statuto, l'articolo 7, prevede tra le altre cose che il Consiglio delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, mentre l'articolo 25 dice che la Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa. Riteniamo dunque opportuno, in un'ottica di trasparenza verso il Consiglio Comunale, verso i cittadini, le associazioni e gli uffici, chiarire quale sia la ripartizione di competenze e responsabilità tra i vari soggetti coinvolti nella gestione delle attività turistiche e culturali. Il tutto sempre tenendo ben presente quali dovrebbero essere i limiti e i confini dei poteri delegabili ai consiglieri comunali per evitare una inopportuna commistione di ruoli. In merito si richiede pertanto di chiarire quali competenze, quali progetti specifici siano stati assegnati al consigliere Villoise, precisando eventuali scadenze, quali competenze devono ritenersi di competenza, una ripetizione, dell'assessore Filippo Mulassano con riferimento alla delega a eventi e manifestazioni rispetto alle delega a cultura e turismo, quali competenze devono ritenersi di competenza dell'assessore Roberto Giorsino in ambito turistico e culturale rispetto alla delega a eventi e manifestazioni.
All'interrogante risponde il sindaco.
Sì, il consigliere Villoise, quando non era ancora consigliere, ma era stato uno, si può dire, dei promotori di una possibile candidatura che mi avrebbe in qualche modo visto come partecipe e anche protagonista, aveva diffusamente espresso tutta una serie di idee e proposte dalle quali avevo capito benissimo che uno degli aspetti che gli stava più a cuore era proprio quello di promuovere l'attrattività turistica della nostra città. Proprio per questo, l'indomani del mio insediamento, gli ho dato incarico di pensare a cioè praticamente di mettere per iscritto sostanzialmente quelle che erano tutte queste idee che lui aveva elaborato in quella fase e di cui una parte si era tradotto, una parte più ridotta si era tradotto in programma. Il consigliere Villois ha eseguito questo compito e mi pare che a breve sarà disponibile una relazione che sarà poi visibile da parte di tutti i consiglieri, evidentemente. L'impegno che gli avevo chiesto era quello di elaborare delle proposte, studiarle, o semplicemente, visto che una gran parte ce l'aveva già in mente, quelle di diciamo razionalizzarle e tradurle in un unico documento, che tra l'altro potrebbe anche essere esaustivo della sua delega, però mi riservo di dirlo una volta che avrò letto il suo documento. Dopodiché il ruolo, in questo modo il consigliere esprime anche quella che è la sua funzione, quella di indirizzo, no, dell'attività che esecutivamente poi dovrà essere svolta dalla Giunta. È evidente che quelle che sono le sue proposte potrebbero poi tradursi nella volontà specifica dell'amministrazione, astrattamente anche al 100%, però non è detto. Certo, se fossero frutto di un impegno votato, una mozione non dal solo consigliere, ma dal consiglio comunale a maggioranza, diventerebbero impegnative per l'amministrazione, insomma. E a questo punto il compito dell'assessore al turismo è quello di, tra le altre cose, di prendere anche le sue proposte, valutare se e come si possono conciliare con l'attività amministrativa, se rientrano nel quadro, ma in gran parte credo di sì, perché mi risulta che si confrontano, ovviamente, come capita tra le persone che in qualche modo contribuiscono a un progetto, almeno in buona parte, e tradurle in atti concreti esecutivi. È ovvio che la decisione su cosa fare, come fare specificamente nel concreto, compete all'amministrazione e quindi in questo caso all'assessore al turismo. Per quel che riguarda le competenze dei perché c'era un altro pezzo di domanda, ritenersi di competenza dell'assessore Filippo Mulassano con riferimento alla delega a eventi e manifestazioni rispetto alle delega cultura e turismo. Delega alle manifestazioni è trasversale rispetto alla delega a turismo e cultura, e oserei dire anche a trasversale rispetto anche ad altri contesti che possono essere quelli sportivi, ricreativi. D'altra parte, anche la precedente amministrazione aveva già istituito un ufficio manifestazioni con una persona già addetta. La delega conferita all'assessore Mulassano per quanto riguarda le manifestazioni è riferita all'aspetto logistico organizzativo di tutti gli eventi organizzati dall'amministrazione e specificamente di quelli che sono riferiti alla sfera di competenza delle deleghe conferita all'assessore Giorsino, richiamata nell'interrogazione. Preciso che ovviamente l'attività riguardante le manifestazioni non necessariamente deve essere legata al turismo, ma può essere anche incentrata su eventi che hanno l'intenzione di coinvolgere soprattutto i cittadini.
Consigliere Calcagno, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma faccio solo una considerazione. Chiaramente nulla vieta ai consiglieri di dare una mano agli assessori. Mi domando solo se l'ufficializzazione era proprio necessaria, perché indipendentemente, diciamo, da questa precisazione, questa delega, se uno vuole, chiaramente porta le proprie idee, porta i propri punti di vista, eccetera, eccetera. Naturalmente poi dall'altra parte bisogna vedere se vengono accolti o non vengono accolti. Quindi è chiaro che quando ci sono delle deleghe trasversali, l'importante è che gli uffici, i cittadini, le associazioni sappiano a chi riferirsi, non possono riferirsi sempre a due persone o più. E questo secondo me è importante. Cioè, uno degli obiettivi di una organizzazione sia pubblica che privata è quella di semplificare. Invece in questo caso mi permetto di dire che forse un po' di complicazione l'abbiamo fatta.
Grazie consigliere, passiamo alla prossima interrogazione che riguarda invece i lavori di riqualificazione dello stadio Ottavio Morino, anche qui presentata dal gruppo Spazio per Savigliano, che ha però come primo firmatario il consigliere Paolo Tesio, al quale chiedo di illustrare l'interrogazione. Grazie, prego consigliere.
Grazie presidente. Allora, in data 11 ottobre la Giunta ha deliberato l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di riqualificazione dello stadio Morino e dell'antistadio per un importo pari a 550.000 euro. L'intervento è coperto a livello economico dai fondi PNRR del bando rigenerazione urbana 2021, per il quale era stato richiesto e ottenuto il finanziamento dalla precedente amministrazione, erano arrivati ad aprile. La domanda però era stata effettuata nella primavera del 2021 con un computo effettuato dal personale dell'ufficio lavori pubblici, a cui va il più sentito ringraziamento per il lavoro che ha portato all'assegnazione dei fondi. Sappiamo tutti cosa è successo in quest'anno, ossia si è assistito a un aumento vertiginoso del costo delle materie prime, come avremo penso anche occasione di discutere più avanti nel corso del Consiglio Comunale. E quindi è un'interrogazione che ha un senso insomma di riflessione. Si chiede quindi se l'importo risulta essere sufficiente a realizzare tutte le opere previste inizialmente, manto sintetico, illuminazione, campo principale, antistadio e la rete dell'antistadio, perché dal progetto di fattibilità non mi sembra di aver visto le cifre diciamo spacchettate tra i vari interventi, e qualora a causa dell'aumento del costo delle materie prime l'importo non risultasse più sufficiente, se questa amministrazione sia intenzionata a effettuare comunque l'intervento e come intenda finanziarlo. A suo tempo ci si era tenuti nella richiesta un piccolo margine, è molto probabile che questo margine sia stato diciamo bruciato dall'aumento dei costi delle materie prime. In un'intervista poi pubblicata su alcuni giornali locali, l'assessore ai lavori pubblici ha manifestato dei dubbi sulla realizzazione della pista d'atletica, per la quale risultano già stanziati 622.000 euro. Qualora questo intervento non venisse portato avanti, lo stato manutentivo, già oggi precario, continuerebbe a degradarsi, portando all'impossibilità di utilizzare la pista per molti atleti e studenti. Si chiede pertanto quale sia l'intenzione dell'amministrazione in merito al rifacimento della pista atletica dello Stadio Morino.
All'interrogante risponde l'assessore Brizio.
Sì, grazie consigliere Tesio. Allora, sì, appunto, con la nostra delibera di giunta abbiamo approvato il progetto, quindi stiamo andando avanti. L'ufficio tecnico, come ha detto lei prima, sta lavorando in questo senso e stiamo appunto facendo i conti. Probabilmente non ci basterà, ma noi vogliamo realizzare tutto quello che lei ha precedentemente portato avanti, e quindi rifare il manto sintetico, l'illuminazione del campo principale, antistante e il retrostadio, e anche la rete mi pare che ci sia all'interno. Quindi se non basteranno sicuramente li mettiamo come amministrazione. Per quanto riguarda invece la pista di atletica, ecco, io sono stata così un po' attendista, no? Nel senso che 620.000 euro sono tanti, però purtroppo i materiali oggi costano tantissimo, i lavori costano tantissimo, quindi stiamo facendo una valutazione se è il caso di spendere questi soldi per la pista di atletica lì. Quindi avremo presto anche un incontro con gli utilizzatori della pista insieme al consigliere delegato Pettavino e agli altri due consiglieri Giordana e l'assessore Murassano, per capire se, ecco, si può mantenere... Ah, scusi. Scusi, sindaco. Se la proposta di farla è rifarla lì, utilizzando questi soldi, oppure nel ragionamento più globale che adesso stiamo affrontando, in base anche alle notizie che ci sono arrivate sullo sblocco delle sponde, quindi se si può spostare questa cosa in un'altra zona, probabilmente magari non si farà più nello stadio Morino, però è una valutazione più ampia che affronteremo nel prossimo mese, ecco, per capire qual è la soluzione migliore sia per le società che la utilizzano, sia per le società che utilizzano il campo, sia in vista appunto del futuro nostro sogno di creare una cittadella dello sport.
Forse il sindaco vuole integrare, visto che ha il ruolo di assessore allo sport, ha piacere di integrare la risposta dell'assessore Brizio. Prego, sindaco.
Anche qui inevitabilmente c'è un po' di interferenza tra quello che è l'assessore ai lavori pubblici e quello che è l'assessore allo sport, è ovvio, no? E quindi in tante attività bisogna sempre far quadrare le deleghe di più assessori. Mi permetto solo di dire, nello scorso consiglio comunale avevo detto che avevamo affrontato nei primi 2 mesi e mezzo sostanzialmente l'immediatezza, no? I problemi del correnti, dell'immediatezza a prendere in mano la macchina amministrativa, e che da quel momento in poi avremmo cominciato a pensare, tra virgolette, cosa fare dai grandi, cioè in pratica nel quinquennio. E così stiamo facendo. Affronteremo il problema dell'impiantistica sportiva globale. Io dicevo, quando ero dall'altra parte, avrei piacere di prendere le decisioni dopo aver fatto una valutazione globale con tutta una serie di attori. Adesso che mi trovo in questo ruolo, avrei piacere di prendere questa decisione dopo avere chiaro il quadro di tutta quella che è il risultato finale che vogliamo ottenere, che si otterrà nel giro di 10, 15, 20 anni, come collocazione di tutti gli impianti. Però prima ancora di soffermarsi sulla impiantistica sportiva, vogliamo soffermarci su un problema che riteniamo prioritario, che è quello delle scuole, e quindi nelle prossime settimane, dopo il 7 novembre, ci occuperemo in particolare di questa tematica e poi subito dopo anche di quella dell'impiantistica sportiva. Prima delle scuole ci siamo dovuti occupare della questione, non so se dire ancora più importante, dell'ospedale. E quindi stiamo cercando di mettere tutti gli step per poi prendere la decisione finale sulle varie interventi da fare, manutenzione straordinaria oppure intervento radicale, man mano che affrontiamo in modo globale tutte le tematiche. Questo, ecco perché ci prendiamo ancora un momentino di tempo per stabilire se la pista di atletica starà dentro o fuori, e tra l'altro, come abbiamo fatto per l'ospedale, abbiamo piacere anche di sentire quello che è il pensiero oltre che degli attori, protagonisti anche delle opposizioni, tutte le opposizioni.
Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ringrazio l'assessore Brizio per aver specificato appunto l'intenzione dell'amministrazione di eventualmente integrare, come presumo purtroppo sarà necessario, è un intervento quello sul sintetico che si aspetta da anni, che quindi credo sia necessario portare avanti. Sulla pista d'atletica
chiaramente non si poteva avere una risposta stasera, ne eravamo consci. Credo sia un buon modo di ragionare quello globale. Ne approfitto per ricordare solo l'urgenza della pista. Questo problema deriva appunto dall'urgenza dello stato manutentivo in cui è la pista. C'era stata una discussione lunga in consiglio su cui c'erano stati diversi punti di vista, quelli che ci avevano portati a stanziare dei fondi abbastanza importanti, è vero, la cifra può sempre spaventare, ma ricordo che comunque 622.000 euro, che anche qui saranno sicuramente di più per l'aumento dei prezzi. Una delle tematiche è che un impianto nuovo costerebbe sicuramente più del doppio, avrebbe dei maggiori costi di gestione che in questo momento sono comunque, diciamo, annegati all'interno di quelli di gestione dello stadio Morino. L'altro era la mancanza di spazi in cui costruirli in tempi brevi. Anche da piano regolatore è vero che l'area di Via Becco Dagna ha già destinazione sportiva, ma da un'analisi che avevamo fatto una pista atletica non ci sta in quel posto, andrebbe fatto leggermente spostata in uno spazio in cui è per metà già destinazione sportiva, dall'altra ancora agricola, quindi necessiterebbe di un piano regolatore, tutto di una variante. Tutto questo senza tener conto delle fasce fluviali. Non mi voglio dilungare, credo che questo sia davvero un tema su cui deve esserci la maggiore condivisione possibile, è uno dei punti cruciali su cui lavorare. Si deve portare avanti quello che è stato fatto, gli studi, proprio per arrivare a togliere questo vincolo, perché è abbastanza vergognoso che dopo 15 anni l'autorità di bacino non abbia ancora preso in considerazione lo sblocco delle sponde. Tutto questo per dire che mentre noi stiamo a discutere, la politica discute se farla o non farla, se farla qui o farla là, c'è comunque una serie di ragazzi e le scuole che si allenano e fanno sport in un impianto che non è più all'altezza dei giorni nostri. Quindi questa è la considerazione, secondo me, che si deve fare, deve poi guidare la scelta, qualunque essa sia, dell'amministrazione.
Bene, passiamo quindi all'ultima interrogazione, che è quella in merito a quali siano le intenzioni dell'amministrazione sull'utilizzo di Palazzo Muratori Cravetta. L'interrogante è il consigliere Ambrogio. Prego, consigliere.
Va bene, già detto tu, anche perché è molto breve. Con la presente interrogo il signor sindaco e il signor assessore di riferimento per sapere quali sono le intenzioni di questa amministrazione circa il futuro di Palazzo Muratori Cravetta.
Risponde in questo caso l'assessore Giorsino.
Grazie. Rispondo per come è stata posta la domanda. Innanzitutto penso di non dire niente di nuovo all'interrogante dicendogli che la destinazione di Palazzo Muratori Cravetta è vincolata a museale barra espositiva. Quindi in primo luogo intenzione di questa amministrazione, come ovvio che sia, quella di rispettare la destinazione e, ad esempio, organizzare degli eventi all'interno di questo storico palazzo. Per questa ragione sono stati da tempo avviati contatti con i principali enti che hanno questa specifica competenza.
Consigliere Ambrogio, si ritiene soddisfatto della risposta?
No, perché non ho sentito, nel senso che non ho capito, cioè, ma non perché non hai risposto, è proprio... Non ero distratto, non si sente, era in bomba. Cioè,
sì,
segretario, ma... bisogna farlo mettere a posto. No.
Come cantare. Forse, esatto, forse c'era un'interferenza. No, il discorso è questo. Ti dico, non penso di dire niente di nuovo e di svelare nulla di incognito nel fatto che il palazzo abbia una destinazione vincolata.
Sì, scusate, il riverbero viene da fuori, ma perché c'è fuori un microfono che dovrebbe... Perfetto, allora lo spegniamo il microfono esterno, il problema si risolve.
No, dicevo, quindi la destinazione è sicuramente una destinazione vincolata a museo o espositiva. Quindi in primo luogo proprio l'intenzione di questa amministrazione, come è ovvio che sia, quella di rispettare la destinazione, ad esempio organizzandoci degli eventi. Per questo motivo sono stati avviati da tempo alcuni contatti con i principali enti che si occupano di questa organizzazione e che hanno queste specifiche competenze, per cui l'idea è quella.
Consigliere Ambrogio, prego.
Sì, grazie, no, dico quello perché era stato un cruccio quello di Palazzo Muratori Cravetta, perché è un'opera bellissima che costa carissimo tenere in piedi, no? E allora noi avevamo studiato a fondo il problema e eravamo arrivati alle conclusioni di dire, allora, il Comune di Savigliano non è in grado, per motivi di costi eccetera, di gestire in proprio, in house, come si dice adesso, quelli che sanno il latino dicono in house, no? Questa struttura, e si era detto facciamo una manifestazione di interesse per vedere se qualche esperto. Avevamo già anche preso dei contatti con Artea, la quale aveva anche detto che ha ventilato la possibilità di trasferire la sua sede anche qui, eccetera. Insomma, poi dopo è arrivato il Covid, è saltato tutto, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto una mostra, quella lì su Santa Rosa, sui Motti del 21, che non era ancora neanche finita completamente la ristrutturazione, tant'è vero che nella galleria non si poteva andare, che avevano appena finito il pavimento, avevano messo lo sbarramento, lì si poteva vedere, non si poteva andare, eccetera. E quella cosa lì è costata, fatta appunto in house, è costata circa 250.000 euro, non è proprio pochissimo. E quindi ho detto, facendo noi, al massimo possiamo farne due di queste cose all'anno, spendiamo 500.000 euro, ma vuol dire che tutti i soldi, spese correnti della cultura, vanno a finire lì e poi cosa fai per gli altri? E quindi lì era nata appunto questa idea di farlo. Cosa. Quindi niente, io mi permetto appunto di consigliare che sarebbe opportuno che l'amministrazione valutasse a fondo la utilità, possibilità di poter fare una manifestazione di interesse e di affidare la gestione di questo immobile, dico molto bello, a esperti in materia che facciano mostre, facciano eventi, eccetera, eccetera, e tenere per l'amministrazione soltanto la manutenzione straordinaria. Quindi questa era un po' l'idea che avevamo noi e penso che sia un'idea giusta. Dopodiché l'importante è che si facciano delle cose, ecco, non tenerlo vuoto perché sarebbe effettivamente uno spreco. Tutto lì.
Posso dire, diciamo che è chiaramente un invito all'esternalizzazione, sicuramente non è un'opzione che verrà trascurata nel momento in cui si deciderà di fare, e nello stesso tempo probabilmente non è un esempio da seguire quello di organizzare una manifestazione che costa 250.000 euro dalla quale non si ricava nulla, questo di sicuro.
Grazie assessore, in questo momento sono terminate le interrogazioni che erano pervenute e a questo punto, come avevamo detto, lasciamo la parola al sindaco per le comunicazioni.
Grazie. Ho un po' di comunicazioni da dare. La prima, sono stato in visita allo stabilimento Alstom insieme all'assessore Ferraro ai fini conoscitivi. E in quell'occasione ho avuto generali rassicurazioni sullo stato di salute produttiva e occupazionale dell'azienda, con prospettive positive anche per i prossimi anni a venire. Quindi sotto questo profilo al momento possiamo ragionevolmente ritenerci tranquilli. Ospedale. Allora, sull'ospedale ovviamente siete pienamente a conoscenza anche in modo formale di quello che si è fatto prima del giorno 17 ottobre, le lettere dei capigruppo, le lettere dei sindaci, l'incontro che c'è stato qua con quello che ha deciso la Regione in pratica, e si è stabilito che per il giorno 7 si dovrà firmare una intesa politica. Ovviamente quello che è stato ovviamente l'annuncio di quel giorno ha implicato tutta una serie di incontri, di rapporti. Personalmente ho convocato la conferenza dei capigruppo, poi ho convocato insieme al sindaco di Fossano Tallone presso la sala Brutebun un incontro con tutti i 56 sindaci del territorio del quadrante nord-ovest, poi erano presenti 18-20 sindaci, ma comunque era corretto informare anche loro di quello che era stato l'esito di quell'incontro. Adesso siamo in frenetiche interlocuzioni tra vari soggetti per cercare di definire esattamente quello che dovrà essere scritto in quella benedetta intesa, ovviamente anche tutti i passi prodromici che dovrebbero aprire dal punto di vista formale a quell'intesa. E ancora non tutto è chiarito, perché allora, oggi sono stato alla conferenza dei sindaci dell'ASL, era convocata oggi per le 5:30, c'era anche l'elezione della rappresentanza dei sindaci, dei 5 sindaci che avrebbero che adesso fanno parte della rappresentanza, io ne faccio parte insieme a Calderoni, insieme a Dario Tallone, insieme alla sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che è stata anche designata come presidente, e insieme al sindaco di Mondovì Luca Robaldo. Come uditore ne fa parte anche il sindaco di Ceva. Le relazioni sono continuate anche proprio dal punto di vista tecnico-formale, e mi risulta anche insieme al nostro segretario Bacchetta, anche con la ASL, e c'è un punto in cui dovevamo chiarirci oggi. Oggi abbiamo firmato il verbale praticamente della riunione, io l'ho firmato, l'hanno firmato anche alcuni altri sindaci, altri dovevano firmarli in seguito, e della riunione del giorno 17 il dottor Guerra ci ha chiesto di firmare come rappresentanza dei sindaci anche un parere rispetto all'individuazione del sito, ma non tutti eravamo d'accordo, poi io dovevo scappare e venire in qua, e al limite ci riaggiorniamo domani con delle ulteriori interlocuzioni. E poi fatte i debiti adempimenti formali ciascuno presso i propri comuni, il giorno 7 si andrà a firmare questa intesa politica. Se passa la mia linea sarà firmata soltanto dai 7 sindaci, e poi per adesione firmeranno anche gli altri, ma anche su questo ci stiamo raccordando per i dettagli. Ho chiesto all'assessore Icardi che, sia pur genericamente, sia previsto in fondo all'accordo che comunque la Regione in qualche modo si farà carico del decoro dei siti che saranno eventualmente dismessi a seguito dello spostamento fra 10 anni, quello che sia, no? È un impegno soltanto generico, ma è meglio che sia scritto, e spero che l'assessore Icardi me lo faccia trovare scritto, altrimenti proverò ancora a insistere. E questo è più o meno il cronoprogramma, anche se ci sono questi dettagli, per cui la conferenza, la rappresentanza dei sindaci forse firmerà dopo o prima, vedremo. I soldi per quella che è la strada maestra, poi so che ci sono interlocuzioni anche in regione, oltre che a livello locale, ma soprattutto in regione, per l'alternativa privata, diciamo. Comunque la strada maestra è che la regione anticipa il finanziamento della progettazione. Una volta progettato, l'INAIL interviene, progettato e cantierabile, l'INAIL interviene, rimborsa la progettazione, che sarà quindi finanziata con un debito ponte, e poi l'immobile sarà realizzato dall'INAIL. All'INAIL la regione pagherà un affitto annuo intorno al 2,5%, mi risulta. Non prendetela come oro colato la percentuale, ma non è distante da quella che... Questa è la strada maestra. Quindi l'edificio rappresenta in pratica un investimento dell'INAIL che con il proprio denaro accantonato ovviamente porta a casa il suo utile. E non possiamo nasconderci che a Savigliano eravamo in molti a desiderare che fosse il più possibile vicino alla città o ancora di più dentro la nostra città, nel sito vecchio dell'ospedale, e quindi lì a fianco, comunque in quell'area lì. Intanto possiamo dire di aver scongiurato un luogo un pochettino più lontano, che pure negli studi della regione era previsto. E dall'altro lato dobbiamo tenere presente che questo comunque sarà l'ospedale del territorio e non è l'ospedale di Savigliano. Savigliano resterà una casa di comunità per i servizi sanitari di base, laboratorio analisi, ambulatorio, ambulatori, specialistica e via dicendo, e questo sarà per le acuzie. Non possiamo nascondere nemmeno che sia l'amministrazione precedente sia questa amministrazione ha fatto i tentativi esplorativi per valutare se anche più piccolo ci potesse stare, per cercare di promuovere anche una soluzione del genere. La regione su questo punto è stata categorica, nel senso che per come intendiamo costruirlo noi, per le dimensioni che intendiamo dare al nuovo ospedale, comunque non ci sta, al di là di ogni valutazione più o meno opportuno o non opportuno. Ragion per cui è ovvio che le prospettive, ove si fosse insistito su una strada di questo tipo, per quello che vedevo io, potevano essere due. È chiaro che senza un consenso del comune ospitante sarebbe stato impossibile per la regione andare avanti in un'avventura come questa, e quindi la situazione si sarebbe probabilmente arenata. Tra l'altro questa amministrazione, da quel che dice, ha l'obiettivo di rendere irreversibile il percorso entro la fine della propria consiliatura, perché cioè vuol dire praticamente un anno e mezzo. La regione quindi la prospettiva qual è? È ovvio che intanto l'ospedale, per come si è stabilito, sarà a Savigliano. Non si facesse questo accordo, le prospettive che vedo personalmente possono essere due: o la cosa più probabile, altri comuni avanzano la propria candidatura, magari facendosi forte di una maggior densità di popolazione che utilizzerebbe quell'ospedale, oppure che ancora di più, magari con una nuova amministrazione che, a prescindere dai colori, magari fosse un po' meno orientata sul cuneese, ritenga che tre ospedali siano più che sufficienti, tanto più che Verduno è sottoutilizzata e anche Mondovì. Quindi cioè, effettivamente ritengo che a questo punto, arrivati con le prese di posizione da parte della regione abbastanza nette e bene o male con il consenso dei capigruppo, si sia offerta questa triplice possibilità che abbiamo effettivamente offerto alla regione di quei tre possibili siti. La regione ha fatto la sua valutazione e ha deciso poi per quella soluzione. Tra l'altro, se vogliamo vedere anche qualche aspetto, viene un po' risolto il problema dell'elicottero e
poi anche dal punto di vista medico forse un vantaggio un ospedale più grande può averlo, perché le migliori professionalità mediche probabilmente preferiscono andare in un ospedale molto grande piuttosto che in un ospedale magari un pochettino più ridotto. Poi non è proprio assoluto questo discorso qua. E questo è un po' quello che lo dico anche perché ho sentito diverse, ovviamente ho letto diversi commenti da parte delle persone, cioè le scelte, il mio desiderio espresso in campagna elettorale era quello di averlo il più possibile vicino alla città. Ripeto, abbiamo scongiurato un posto più lontano. E nello stesso tempo ovviamente non avevo promesso, perché non era mia la decisione, però a questo punto si è trovato un accordo condiviso in qualche modo da tutti noi. Adesso sull'ospedale aspettiamo i prossimi passi e cercherò di tenervi aggiornati. Piazza Schiaparelli forse vi ha già detto qualcuno, ma comunque sui giornali è già comparso, chi ha seguito anche i documenti formali ha visto che è arrivato un finanziamento, l'ho detto anche nella capigruppo, è arrivato un finanziamento di 450.000 euro, quindi ci speravamo. Devo ringraziare l'assessore Brizio per l'impegno profuso e gli uffici di competenza e quindi adesso è questione di attivarsi per ottenere anche lì, con i problemi dei costi lievitati, quella che è la migliore soluzione. Luminarie. Abbiamo scelto, d'accordo anche con i commercianti e anche con delle interlocuzioni con i comuni vicini, di con lo slogan che è stato coniato, di spegnere le luminarie e accendere il Natale. Credo molto nel valore etico di questa soluzione e mi farebbe piacere essere confortato, se possibile, anche dal vostro parere, perché è un momento in cui tante persone devono fare sacrifici e magari ci potrebbero essere degli interventi governativi anche più restrittivi. Chiedere dei sacrifici ulteriori ai cittadini o manifestare di avere un consumo eccessivo di luce forse non è un ottimo esempio, ma potrebbe essere, da una criticità si può tirar fuori se possibile un'opportunità, un modo per vivere il Natale in modo gioioso con delle idee nuove e diverse. Ci sono almeno 5 protagonisti che si muoveranno, che si stanno muovendo per il Natale, con addobbi, attività dinamiche che cercheranno di allietare. L'albero di Natale ci sarà, un albero di Natale significativo ci sarà, ci saranno poi i protagonisti, siamo noi come comune, c'è l'ente manifestazione l'incantevole Natale, ci sono i commercianti che fanno anche l'ASCOM, che fa anche la sua parte. Ci sono le associazioni culturali, le scuole, c'è la Proloco, ciascuno che metterà il proprio contributo per rendere, ci saranno giocolieri, ci saranno le scatole, anche qualcuno luminosa, che addobbi, zampognari, cioè ognuno mette qualcosa per cercare. Io volevo l'albero di Natale a pedali e questo mi sa che non riesco ad averlo, perché c'è ma dicono che rubano le bici. Vediamo. Sul reddito di cittadinanza Personalmente credo molto nel reddito di cittadinanza come provvidenza per salvaguardare la posizione di chi è in un momento di difficoltà, ma secondo me questa provvidenza è nobilitata se la persona che riceve dà a sua volta. Ecco quindi, e c'è anche una maggior forma di controllo perché è più facile, ecco quindi che abbiamo avuto piacere di attivare i primissimi PUC per penso nel giro di qualche settimana i primissimi partiranno, nel frattempo ne stiamo pensando anche da altri.
Esatto, cioè l'idea è quella dell'inserimento in biblioteca, peraltro previo colloquio, perché la biblioteca è notoriamente un posto dove ci si relaziona col pubblico, bisogna avere perlomeno un certo tipo di competenze, no? Quindi.
Invece quello legato ai settori pubblici è più un discorso di pulizia di marciapiedi, di decoro urbano, di questa cosa qua.
Ricordo sempre ai consiglieri che quando intervengono, se possibile, accendano il microfono, perché se no nella registrazione ovviamente non vengono formulate le domande.
Dolenti notte. La stazione ferroviaria. Dopo notevoli esplorazioni per le vie brevi e per qualche via scritta, abbiamo potuto appurare che purtroppo che da una parte è previsto il rifacimento di 600 stazioni totale, quindi una ristrutturazione globale che coinvolge persino il piazzale antistante, i binari, le sale interne e via dicendo. E dall'altro lato la nota dolente che nel programma fino al 2026 non è prevista quella di Savigliano, mentre in quelle fatte risultano già quelle di Fossano e altre qui vicine. Eccola qui. Piano integrato stazioni, ci conferma quello che eravamo faticosamente riusciti a scoprire anche per le vie brevi. Effettivamente l'intervento su Savigliano è previsto dal 2026 in poi, però sarebbe un intervento globale. Ragion per cui ho predisposto una lettera in cui esprimo il disappunto della città di Savigliano nel verificare questo, nell'accertare, rendersi conto di questo chiamiamola dimenticanza di questa situazione. E nello stesso tempo chiedo che si intervenga almeno per quanto necessario per rendere la stazione accessibile per chi è portatore di disabilità. Ero già dalla settimana scorsa lì che stavo per spedire la lettera, se non che sulla base di una serie di valutazioni ulteriori la sto riempiendo in pratica di allegati, perché oltre a tutti, no, non fa niente, ma alcuni li riporto, perché tra questi allegati ovviamente ci sono le nostre mozioni, i nostri ordini del giorno degli ultimi 5-6 anni, e stiamo cercando, e qualcuno ci sta aiutando, anzi ringrazio, stiamo cercando anche resoconti giornalistici da cui risulta che era stato promesso un intervento a breve, ogni anno per l'anno dopo, e stiamo ancora anche recuperando delle interrogazioni parlamentari e regionali in cui qualcuno aveva risposto che l'intervento probabilmente sarebbe stato previsto a breve. Ovviamente questa lettera mandata alla società e anche al funzionario giusto, che i funzionari giusti siamo riusciti a individuare, sarà mandata per conoscenza anche al Ministro dei Trasporti, al Presidente della Regione, al Presidente della Provincia, a tutti i parlamentari, a tutti i consiglieri regionali della provincia di Cuneo e anche a qualche autorità ferroviaria più vicina a noi. Non è ancora partita, ma partirà a breve. Se avete ulteriori suggerimenti, sono... Ultima cosa, vi prometto, non dico più niente.
Le stazioni previste sono sulla linea nostra, cioè quindi Torino-Savona?
Sono di tutti.
E quindi con città.
Allora, quelle già fatte...
Tutte più grosse.
Fossano, Alba, Bra, Bussoleno. Fossano, quelle già fatte. Fossano, Alba, Bra, Bussoleno, Vada, Vercelli e Mondovì.
Mondovì.
Quelli previsti nel 2023-2024, Bardonecchia, Chieri, Collegno e Cuneo. E poi devo vedere quelli. Sì, comunque, qua, ecco qua, è 24-25, sono previsti altri interventi di potenziamento più della linea che altro, Bottigliera Alta, Torino-San Paolo, comunque... Carmagnola c'è anche, dov'è? Sì, interventi di altro tipo, la linea, eccetera. E ultima cosa, poi mi taccio. 6 novembre vi è stato consegnato questo. Avremo ovviamente la festa dell'Unità Nazionale nella giornata delle Forze Armate. Siete tutti invitati, 9.30 celebrazione messa, 10.30 alza bandiera deposizione corona, ore 11.15 orazione ufficiale. Sul 1919 la vittoria mutilata e la relazione sarà del prof e consigliere attuale Giulio Ambrogio, e ti ringraziamo. Forse qualcuno voleva dire qualcosa a proposito della stazione.
Ma io direi che consigliere Tesio, prego.
Velocissimamente, per non sulla base di quello che aveva richiesto il sindaco, ci siamo attivati, l'ho girato adesso, l'interrogazione parlamentare che aveva effettuato la deputata Gribaudo, alla quale l'allora ministro Giovannini rispondeva che quanto agli ostacoli che hanno causato lo slittamento dei lavori programmati nella stazione di Savigliano dal 2020 al 2022, si rappresenta che lo stesso è ascrivibile ai tempi di assegnazione RFI delle risorse. Nel prossimo mese di gennaio 2022 RFI provvederà a definire completamente le tempistiche per la realizzazione dei lavori nella stazione, il cui avvio è programmato nei primi mesi del 2022, ed erano lavori relativi questi all'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi se può servire... Credo che sia un tema su cui dobbiamo lavorare tutti insieme, perché è una situazione abbastanza vergognosa.
Ringrazio il consigliere Tesio. Io direi che a questo consigliere Ambrogio.
Allora, intanto volevo ringraziare il sindaco per le cose dette sull'ospedale, che condivido in pieno al 100%, confermando il fatto che questa vicenda è iniziata in modo compatto da sempre, siamo sempre stati d'accordo. Cosa? Ecco, l'appello, per quello che posso raccontare, un mio appello che rivolgo a tutti i savilianesi, è che allora la Regione aveva chiesto i siti, noi gli abbiamo mandati 3, ne ha scelto uno, punto, il discorso è chiuso, non si ritorni più indietro a dire sì, però qua era più comodo, era più facile o cosa, no. Perché la mia paura, la mia preoccupazione è che possa crearsi delle spaccature, e se si creano delle spaccature non è un bel servizio che facciamo alla città. Noi dobbiamo dare il segnale forte alla Regione
e a tutti che la città di Savigliano è compatta su questa cosa qua. Punto. E quindi io chiedo appunto a tutti i savigliani di fare questo sforzo. È ovvio che tutti vorrebbero avere l'ospedale sotto casa, la scuola sotto casa, l'università sotto casa, però purtroppo non funziona così. Noi, a me pare di non aver sbagliato delle mosse finora, da quando abbiamo iniziato questa vicenda, no? E l'abbiamo fatta tutte assieme, abbiamo sempre condiviso cose eccetera. Andiamo avanti, questa è la strada giusta. Ne approfitto, volevo ringraziare l'ex consigliere comunale Marco Racca, il quale si è prodigato molto per questa vicenda e ha, fin quando è stato consigliere comunale, ma penso lo faccia ancora adesso, ha tenuto i rapporti, i collegamenti tra amministrazione comunale e consiglio regionale e assessore. Quindi io penso che un grazie glielo dobbiamo veramente dare, perché ha svolto un ruolo egregio, un ruolo ottimo, e quindi ringraziamo. Ancora una cosa da dire, però se me lo permettete, ma è importantissima per tutti noi: domani è il compleanno di Antonella, facciamole un applauso. Ovviamente non le chiediamo l'età, perché le signore non si chiede, né lei ce lo dice, però domani compie gli anni.
Io direi ampio spazio alle testimonianze, non solo alle comunicazioni, agli interventi accalorati dei consiglieri. Secondo me lo spazio delle comunicazioni, o gli cambiamo il nome, o a questo punto non è più lo spazio delle comunicazioni. A questo punto però una comunicazione la faccio anch'io. Sabato 12 novembre, in occasione, ma questa è una comunicazione, in occasione dei 10 anni di vita della Caritas Savigliana, avremo l'onore di ospitare a Savigliano Don Luigi Ciotti, ovviamente insieme al presidente della Caritas Piemonte Val d'Aosta, Pierluigi Dovis, e quindi ritengo che anche per l'amministrazione, al di là dell'invito ufficiale che è arrivato al sindaco, sia un buon momento per incontrare sotto l'ala, in quell'occasione alle 20.45, un personaggio, diciamo, molto importante, che opera soprattutto nella regione Piemonte, per non dire in tutta Italia. Quindi io adesso chiuderei il capitolo delle interrogazioni e delle comunicazioni. Concedo.
Purtroppo il 12 novembre...
Ci sarebbero dei limiti per queste cose qua, eh?
No, purtroppo in contemporanea con altri eventi, il 12 novembre ci sarà anche, ex Sant'Agostino, la presentazione di un libro sul pensiero politico di Santa Rosa, che chiude un pochettino il ciclo che si è aperto con la mostra dei moti e che in qualche modo, diciamo, è il risultato di un lavoro universitario che poi si è tradotto in un volume che è stato pubblicato. Questo volume verrà presentato dall'autore, e fra coloro che parleranno ci sarà anche il professor Ambrogio e il professor Gentile, e ha vinto il premio Olmo, lo dico, alle 5:30 ex Sant'Agostino.
Grazie assessore Giorsino. Pausa rapida di 10 minuti e poi si ricomincia con l'ordine del giorno del Consiglio Comunale.